got a slick chick. She a neat chick, but she's part of makes me tick. Mama,
yeah, yeah, yeah.
Clickety click a slick chick.
Yeah, yeah.
A hot heels on for the baby blues. Man, oh man, what a sight. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. Everybody stopped on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety clicker stitch. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stitch. She's a neat trick, but she bought a make me tick. Mama. Clickety click a slick chick. Yeah, don't you know she's a slick. Mama, a slick a chick. Ah,
yeah.
A slick chick. Mama. Clickety click a slick chick.
Slick Chick, Radio Wombat, ovviamente puntuali come sempre. No, non è vero, non sono sempre puntuale, ma oggi sì, mercoledì 15 gennaio. E una nuova puntata di Slick Chick, come sempre ovviamente su Radio Wombat. Vi ricordo subito i contatti, ovvero i social Wombat, ovvero il sito wombat.noblogs.org e la casella di posta wombat@insiberia.net. Vi ricordo anche la frequenza, la 1359 sulle AM, sulle onde mediocri, anche dette buonine ormai. E beh, questo è quanto. Arriviamo subito a bomba alla puntata di oggi di Slick Chick, che è una puntata che ha preso lo spunto dalla la catastrofe che è successa, ahimè, in Australia negli ultimi mesi e sta ancora succedendo purtroppo, ovvero gli enormi e devastanti incendi che hanno distrutto ettari di territorio, di foresta e insomma sì, di boschi australiani, e hanno ucciso, oltre che alcune persone, esseri umani, un numero veramente impressionante e purtroppo crescente di animali. Un vero e proprio olocausto, diciamo così, che purtroppo le cui cifre sono abbastanza teoriche a tutt'oggi. Si parla, e molti parlano, di mezzo miliardo di animali uccisi, però è un conto completamente teorico, fatto un po' a caso sulla base di quanti animali più o meno dovrebbero abitare un metro quadrato di territorio, ma in realtà è un conto completamente, appunto, così, campato, beh, se non proprio in aria, comunque un po' poco radicato. E anche se chiaramente ci auguriamo che questo numero sia sballato e che sia anzi troppo alto e che sia molto minore la vera perdita di animali, le immagini, quello che ci arriva dall'Australia non è per niente confortante, quindi insomma, se non è comunque questa cifra, probabilmente ci avviciniamo molto. E ahimè, la situazione, lo starete un po' vedendo, immagino, andrà anche a peggiorare probabilmente, anche se non ci dovessero essere nuovi incendi. Il problema sta molto nella sopravvivenza di questi animali in un territorio che ormai è devastato, quindi anche quelli che sono sfuggiti alle fiamme e che comunque, poi lo vedremo nel corso di questa puntata, erano molto minacciati già da prima. La vita degli animali In Australia non è tutt'altro, è tutt'altro che facile, e grazie tendenzialmente all'uomo, anche se non soltanto, e quindi insomma si ritrovano adesso in un territorio ancora più disastrato e quindi chissà, chissà in quanti ce la faranno. Ma siccome noi tifiamo per questi animaletti, e d'altra parte questa si chiama Radio Wombat non a caso, ma proprio perché abbiamo una predilezione e siamo insomma, degli enormi estimatori del Wombat. Proprio per questo dedico questa puntata di incoraggiamento, ecco, ai poveri animaletti dell'Australia. In particolare parleremo di alcuni animali perché ce ne sono veramente tantissimi di specie diverse, insomma. In Australia vivono più di 378 specie di mammiferi, 828 specie di uccelli, 4.000 specie di pesci e 300 specie di lucertole, 140 specie di serpenti, 2 specie di coccodrilli e 50 varietà di mammiferi marini. Una varietà che probabilmente non ha moltissime altre uguali nel resto della Terra e chiaramente appunto lo vedevamo, insomma l'abbiamo accennato un po' prima, purtroppo alcune di queste specie adesso sono, e già un po' prima lo erano, ma adesso poi sono a rischio di estinzione. E poi lo vedremo nel corso di questa puntata. Questi animali ci hanno dato delle sorprese, o meglio, forse per chi ha una concezione del mondo che ruota molto intorno all'essere umano, ecco, probabilmente grandi sorprese. Per chi invece ha un occhio un po' più attento al regno animale e soprattutto un occhio che non tende a riprodurre gli stessi parametri e a proiettare sugli animali le stesse nostre problematiche umane, ecco, a questo tipo di occhio probabilmente certi atteggiamenti che hanno avuto gli animali di fronte al pericolo, di fronte a questa catastrofe enorme in Australia, probabilmente non suoneranno così strani. Beh, insomma, poi lo vedremo. Ci sono state varie reazioni, ma vi anticipo la reazione più boh, che mi sento di sottolineare di più e meravigliosa, e che vorrei proprio incorniciare e mettere in bella vista ovunque, è l'atteggiamento che hanno avuto i wombat. Ma dopo ci arriveremo a tempo debito. Allora, partiamo con un po' di musica subito. Ve lo dico, non è stato semplice in realtà parlare e trovare delle canzoni, dei brani musicali ispirati agli animaletti australiani. Io mi immaginavo che, insomma, un po' tutti fossero stupiti da questi animali che, come sappiamo, sono veramente strani, vari. Ci sono in Australia degli animali che non esistono da nessun'altra parte. Ecco, e invece no, no, evidentemente siamo, gli esseri umani sono molto, e anche gli artisti, anche i musicisti sono molto più gretti e freddi di quello che pensavo. Non c'è tutta sta musica che riguarda gli animaletti australiani, ma insomma, insomma, comunque un po' ve l'ho trovata e devo dire ci sono anche diverse perle. A partire da questo primo brano, che secondo me è bellissimo, che si intitola Blue Kangaroo, quindi il canguro blu, ed è dei Detergents, un gruppo che ha scritto questo brano nel 1965, che comunque era nato da un annetto e devo dire non è che proprio è campato per decenni, però ha portato alla musica insomma un contributo non indifferente. Era un gruppo americano che si era formato a New York. E devo dire che avevano una discreta dose di ironia, a partire dal nome ovviamente dei Detergents. Siamo nel 1965, ricordiamocelo: boom economico, il momento in cui cioè, il fulcro del mondo e della vita di tutti girava intorno al possedere gli elettrodomestici più scintillanti. Perché invece adesso, no? No, vabbè, al tempo era così, ora l'abbiamo superato, siamo assolutamente indenni da tutto ciò. Ecco, in quel momento storico i Detergents fanno uscire una parodia del brano delle Shangri-La, forse ve lo ricorderete, Leader of the Pack, che era nato, cioè che era un brano del 64, e loro fanno uscire la loro hit che si chiamava Leader of the Laundromat, quindi leader della lavatrice. E beh, già questo ci poteva dare degli indizi. Questo invece è il brano che dedicano al canguro, appunto, ma in particolare un canguro blu. Qualcuno ha sottolineato che c'era anche un riferimento alla Pantera Rosa e in effetti forse questo canguro blu era un po' imparentato con la Pantera Rosa. Ora, allora, dicevamo, siamo arrivati al canguro e non a caso e ci rimaniamo un pochino perché va un po' approfondita questa questione del canguro. In realtà il canguro è il nome con cui, il nome comune con cui si indicano alcune delle circa 60 specie della famiglia dei macropodidi. L'ordine è quello dei diprotodonti. Mamma mia. Le più comuni, le specie più comuni sono il canguro rosso e il canguro grigio. Il termine macropodide deriva dal nome del genere tipico Macropus, che a sua volta viene dal greco e significa grande piede. E in effetti, insomma, non è che si può obiettare. Se l'Australia e il resto del mondo oggi, come dicevamo all'inizio di questa puntata, piangono la morte dei canguri uccisi, appunto nei devastanti incendi degli ultimi giorni, ma ecco, non illudiamoci che lo facciano solo per improvvisa, come dire, tenerezza e bontà d'animo. Dal 2000 al 2018 l'Australia ha ucciso più di 44 milioni di canguri per esportarne le pelli. Per la fiorente industria dell'abbigliamento e dell'alta moda. L'Italia, fra l'altro, è il primo importatore in Europa. Allora, non so, viene un po' da pensare che tante di queste lacrime siano per i bei soldi andati in fumo più che per gli occhioni dei canguri. Così. Tanto per, fra l'altro, siccome non bastava, pare che a breve partiranno dall'esercito australiano diversi elicotteri con sopra dei cecchini che abbatteranno, hanno in programma di abbattere più di 10.000 cammelli, tra cammelli e dromedari selvatici, che il fuoco ha messo in moto in mandre, in gruppo chiaramente, e che a loro dire minacciano le terre centro-meridionali dell'Australia. Questa mattanza di cammelli e dromedari è a dir vero una decisione presa da una comunità aborigena locale, e questo anche per togliersi un po' l'idea dell'aborigeno buono a tutti i costi, il bravo e buono selvaggio, con questo mito coloniale. Sono stati i dromedari e i cammelli importati, anche qua domandiamoci come, perché, e le conseguenze di tutto ciò. Sono stati importati dall'essere umano nell'Ottocento dall'Afghanistan, dall'India e dalla penisola arabica. E adesso i cammelli e i dromedari abitano in Oceania circa in 1 milione di esemplari, ma sono considerate una specie estranea, anche se ora oggettivamente si sta parlando di un paio di secoli da quando esistono. Quindi insomma, anche qui parlare di specie originarie e specie non originarie è bizzarro. E insomma, tant'è che contribuirebbero questi poracci a prosciugare le scarse riserve idriche. Quindi, anziché domandarsi come mai le riserve idriche sono scarse e fare magari dei piani un po' a lungo termine, ottima scelta, si sterminano 10.000 cammelli e dromedari, che stai sicuro che risolvono proprio il problema. Questa è la situazione, e esempi di come questi ce ne sono veramente moltissimi, che dimostrano insomma quanto l'amministrazione, lo Stato dell'Oceania, le varie comunità umane dell'Oceania e dell'Australia, insomma, siano illuminate, e di quanto questo modello di sviluppo sia proprio razionale. Beh sì, razionale in certo, dipende a che fini, ecco, ma non addentriamoci troppo. Giusto per ritornare sul canguro, e lasciando per un attimo i cammelli e i dromedari, ci ascoltiamo proprio The Kangaroo di Little Charles, che poi in realtà si chiamava Charles Sheffield. We'll be right back. Siccome i canguri mi piacciono un sacco, ne conosco anche uno tra l'altro, e questo c'è ancora un altro brano, l'ultimo brano che riserviamo ai canguri, che è sempre, si intitola sempre Kangaroo, ed è dei Dismortal Coil. L'album è Il Chilean in Tears del 1984, che è anche l'album di debutto, il primo album dei Dismortal Coil. In questo album ci sono diverse tracce completamente strumentali, alcune canzoni invece sono cantate da vari cantanti appartenenti ad altri gruppi, come ad esempio Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins o anche Lisa Gerrard dei Dead Can Dance. Questo gruppo è chiamato quello che viene chiamato il super gruppo, la super band, parola che piace molto ai critici musicali, che sta a indicare appunto un gruppo dove confluiscono a rotazione spesso vari altri membri provenienti da altre formazioni famose, ecco. Tra i brani di questo disco c'è la cover di Song to the Siren di Tim Buckley, cantata da Elizabeth Fraser per l'appunto, che forse ricorderete perché era abbastanza, insomma, importante nel film Strade perdute di David Lynch. E il gruppo Dismortal Coil prende il nome da un passo dell'Amleto dove il vocabolo coil è utilizzato con il significato di tutti i problemi del mondo che pesano sull'uomo. What dreams may come when we have shuffled off Dismortal Coil must give us pause. Quindi, insomma, come dire, direi che tutti i problemi del mondo non pesano soltanto sull'uomo, anzi. Però ovviamente anche i Dismortal Coil dovevano occuparsi di un animaletto così appunto interessante e divertente, e beh, lo sentirete con quale divertimento lo affrontano, come il canguro.
Your eyes couldn't hide.
Veniamo adesso a un animaletto, anche questo forse anche un po' di più, veramente buffo, ovvero l'echidna. I tacchi glossidi, comunemente chiamati echidne, appunto, o anche per i poveri di spirito, formichieri spinosi, sono una famiglia di mammiferi ovipari, inclusi assieme agli ornitorinchi nell'ordine dei monotremi. Lo ricorderete perché, non so a voi, almeno a me, sicuramente gli echidna e gli ornitorinchi erano quelli che ti citavano come quelli strani, cioè ti spiegavano all'elementare tutti gli animali e ci sono questi altri, mammiferi, ti spiegavano la differenza, i rettili, quella, e poi ci sono quelli strani. Quelli strani erano gli echidna, l'echidna e l'ornitorinco, anche perché poi nessun altro te ne sapeva citare altri, ecco. La famiglia, appunto, questa famiglia dei tachiglossidi, è composta da tre generi, di cui uno conosciuto soltanto allo stato fossile, cioè lui è quello che gli è andata male, e poi invece ci sono anche quattro altre specie, queste invece viventi, almeno per ora. Si tratta di insettivori con il corpo ricoperto di peli e di aculei sul dorso. E assomigliano un po' a dei ricci, ma sono dei ricci un po' strani, un po' buffi. Hanno una testa molto piccola, un muso lungo, stretto e appuntito, ma forse ce l'avete presente, se no cercatevela una foto, insomma, nell'internet. Le zampe sono molto corte, ma portano dei potenti artigli che conferiscono una grande abilità nello scavare. Questo lo vedremo, è tipico di molti animaletti australiani. La bocca è priva di denti, ma ha una lingua molto lunga che saetta fuori a caccia di piccoli insetti, come appunto dicevamo, non per niente vengono chiamati formichieri spinosi. Si nutrono principalmente di formiche e termiti, almeno gli Zaglossus, che sono una di queste specie, mentre l'altra specie, i tachyglossus, che hanno anche il muso un po' più corto, prediligono vermi e larve di insetti. Che dieta! Ora, degli echidna non ci crederete, ma davvero qualcuno ne ha parlato e ne ha parlato lungamente e approfonditamente, e sono stati proprio i Disguided By nell'album Lords of Tagada del 2012, pubblicato in DIY per Sons of Vesta, e quindi come non metterli in questa bellissima, a questo punto mi imbrodo e lodo da sola scaletta.
Let's run for the echidna.
mancano gli Disquieted By, è tanto, tanto, tanto che non li sentivo. Allora, lasciamo le chit. Oh, c'è stato un. È entrato un fantasma nel microfono. Vabbè, facciamo finta di niente, va tutto benissimo. Allora, c'è stato. Dicevo che le Echidna, lasciamoli insomma, a mangiare i loro vermetti, se li trovano, speriamo per loro. E passiamo a un altro animale, questa volta l'animale che invece è ben più famoso forse e soprattutto l'animale un po' del momento, il koala. Il koala ovviamente ha, l'abbiamo visto, sofferto veramente moltissimo e tra l'altro era, come dicevamo anche fuori dai microfoni in questi giorni, oggettivamente il koala già c'aveva una vita strana già di suo, insomma, c'aveva degli svantaggi che si portava dietro evolutivi, già insomma un po' che lo rendevano già un po' sfortunato. Adesso poi, poraccio, veramente agli zoppi grucciate, come si suol dire. Ma prima di approfondire un po' le sfighe del koala, cioè partiamo con un brano musicale molto bello di Kid Koala, che tra l'altro io vi invito a vedere dei video di Kid Koala, perché ora probabilmente potrete apprezzarne appunto la musica. Secondo me veramente figa, ma il video rende meglio perché è un ometto con una faccia simpaticissima, veramente. Cioè, a me mi mette subito benissimo vederlo, che ho sta risata stupenda e soprattutto vestito interamente da koala, quindi insomma, proprio sempre. Quindi io insomma, lo invidio moltissimo che può fare questa cosa, lo vorrei fare tantissimo anche io, ma poi mi fanno un TSO, lui fortunatamente no, e quindi beato lui che può. Kid Koala, ovvero Eric San, questo è il suo nome un po' più serio. Diciamo così, e che fra l'altro, oltre a essere un musicista, anche un illustratore, infatti, le copertine di tutti i suoi album le ha fatte lui e non sono niente male, se devo dirvela tutta. E ha altre particolarità bizzarre, insomma, diciamo che ha un modo di concepire la musica molto interessante, che non è soltanto suono, come dire. Per esempio, nella confezione di uno dei suoi dischi, Some of My Best Friends Are DJs, che comunque è, direi, già un titolo che ci dice moltissimo, è incluso un set da scacchi. Quindi, boh, direi meglio che della Repubblica degli anni 90, cioè comunque si dà subito anche un regalo. E quest'ultimo album, appunto, questo di cui parlavamo, è stato presentato con un tour promozionale in stile cabaret che ha toccato tutto il Nord America, Europa e anche Australia, ovviamente, con il nome di The Short Attention Span Theater. E praticamente in questo cabaret, almeno all'apertura, all'inizio, c'erano tre DJ che si districavano con otto set di piatti, come una vera e propria band, e durante gli intervalli di questo concerto si giocava al bingo. Direi stupendo, e mi dispiace di essermelo perso. Kid Koala, lo sentirete, è un DJ, un musicista che ha come strumento suoi strumenti unicamente dei piatti, e con questi riesce a fare delle cose pazzesche obiettivamente. Li usa come degli strumenti musicali veramente non solo ritmici, che questo insomma l'hanno fatto in tanti, ma anche come strumenti melodici. E una singola nota lunga viene fatta suonare sotto la puntina con diverse velocità, e in questa maniera riesce a creare dei pitch diversi. Poi lo sentirete, è veramente strano e abilissimo. Chiaramente questo metodo di fare pitching è piuttosto impreciso, ovviamente non potrebbe non esserlo, e quindi la nota suona un po' distorta, ondulata, come dire, e questo rende tutto bellissimo. Questo quindi brano che ci andiamo a ascoltare è frutto di una collaborazione con i Gorillaz. Questo brano, che fra l'altro, se non sbaglio, non è mai stato pubblicato, si chiama Gorillaz Routine. Routine. Che tra l'altro era pure un live questa registrazione. Vi invito anche davvero a guardarvi live di Kid Koala, perché vederlo suonare è veramente bellissimo. Tutto ciò ho fatto assolutamente in diretta e senza trucchi e senza inganni. È proprio molto, insomma, io sono molto ammirata. Ma torniamo al Koala, questa volta non Kid, ma koala, ecco. Il koala, appunto, ho anche detto pascolar, è difficilissimo a leggere, aspetta, sì, fascolarctos cinereus, mamma mia. Quindi fascolarto, ecco, detto un po' italianizzato, fascolarto, e ho anche detto piccolo orso. È un mammifero marsupiale, come sappiamo bene, australiano, e l'unico rappresentante vivente del genere Phascolarctos, è stato classificato così all'inizio dell'Ottocento, e della famiglia Phascolarctidae, oppure anche detti i marsupiali arrampicatori. Il nome scientifico deriva dal greco phascolos, marsupio, e arctos, orso. E quindi un orso col marsupio, anche se con l'orso non c'entra veramente niente. Dal latino cinereus, anche grigio. Il nome comune deriva dalla parola gula in lingua Darug, che è un dialetto australiano che ormai non esiste più, è estinto. E allora, dicevamo prima che il koala c'ha già un po' di sfiga di suo. Allora, passa quasi tutta la vita sugli alberi di eucalipto. Questo insomma si sa, anche perché è ghiotto di eucalipto, ma non nel senso che c'ha sta bocca, che c'ha sti gusti strani. No, mangia solo eucalipto. Verso sera, siccome è un arboricolo notturno, comincia a mangiare. E comincia questa scena composta di foglie e gemme di eucalipto, e ne consuma circa mezzo chilo al giorno. Insomma, è tanto, è mezzo chilo di foglie, insomma, non è che sono una robetta. E poi lo vedremo, siccome c'è un problema, perché l'eucalipto non è che proprio, cioè lui gli piace, anche perché è l'unica cosa di cui si nutre, però gli risulta un po' pesante, ecco, come dire. Quindi inizia a sonnecchiare, perché la sua digestione, lo vedremo, dura dei giorni, e quindi deve dormire, perché mangia e poi dorme, e quindi trascorre il resto del tempo fondamentalmente in cui non mangia a dormire, incuneato saldamente nella biforcazione di un ramo, e che poi è la immagine con cui più spesso abbiamo in mente il koala. Occasionalmente, ma proprio così, se proprio deve, scende a terra per cambiare un albero o per favorire la digestione inghiottendo terra, corteccia e sassolini che gliene danno secche. La masticazione del koala è estremamente lunga, e l'animale non inghiotte le foglie e le gemme se non dopo averle ridotte a una pasta finissima con le mandibole, insomma le deve un po' biascicare. Il koala occupa quella che viene definita una nicchia ecologica ben precisa, perché basa la propria alimentazione su un tipo di vegetale, appunto l'eucalipto, le cui foglie sono estremamente carenti in proteine e grassi, e invece ricche di fenoli e terpeni tossici per molte specie di animali, e in realtà un po' anche per lui. E questa alimentazione di fatto comporta, come dicevamo, un metabolismo molto basso, anche per un mammifero. E quindi, insomma, il koala rimane immobile per 18-19 ore al giorno, gran parte delle quali passate dormendo. Se vi state dicendo, insomma, vi state dicendo che effettivamente fa una bellissima vita soltanto a mangiare e a dormire, beh, non è così perché il povero koala, oltre al fatto che ci si è dovuto abituare, perché inizialmente la sua alimentazione in realtà era molto più varia, poi a un certo punto il suo habitat è cambiato, ci sono stati dei mutamenti climatici e quant'altro che hanno fatto sì che intorno a lui ci fossero fondamentalmente soltanto eucalipti, allora si è dovuto adattare e mangia solo sto eucalipto che però che palle, cioè comunque non ti fa fare niente, è un po' un tossico dell'eucalipto che sta lì, pensa solo a mangiare l'eucalipto e poi passa tutto il resto del tempo a riprendersi da questa cosa. Insomma, non lo so, beh, c'è chi, beh, comunque meglio che lavorare, potrete dirmi voi, sì, ci sta, non lo so, so gusti, insomma, magari una via di mezzo, boh, vabbè. Comunque ne hanno parlato del koala anche diversi altri gruppi, tra cui Johnny Devlin, che è, diciamo, la prima rock and roll star della Nuova Zelanda, un po' l'Elvis, la risposta ad Elvis. Dico così anche perché gli anni erano quelli, oggettivamente, poi lo sentirete, insomma, non è, boh, non è che proprio lascia niente all'immaginazione. 1959 è l'anno di uscita di questo Koala Bear.
Baby, don't run away like you're scared of me. Well, I want to give you some love in any place, anywhere. I don't want to lose you because I really care. I want to cling to you like a baby. Well, I will. Can't you feel my heart when I'm close to you? Well, it's hopping so fast like a kangaroo. And the blue gum tree. Well, I want to give you some love any place, anywhere. Don't you leave me, baby, cause I really care. I want to cling to you like a baby.
All of it.
I want to cling to you like a baby.
All of it.
Well, I want to cling to you like a baby. All of it.
Sì, la puntina del giradischi era un po' così, mi sa che il giradischi era un po' finito. Basta, lasciamo indietro un po' i koala che insomma c'hanno un po' appunto già abbastanza tristezza a cominciare. E arriviamo allo struzzo. Lo struzzo ci va anche lui. The ostrich si chiama così in inglese. Quando allora in realtà The ostrich, oltre all'animaletto strano che tutti voi conoscerete con la sua testa infilata sotto la sabbia, in realtà è collegato anche all'origine dei Velvet Underground. Ora può sembrare strano. E infatti questa cosa underground, non ci avevo pensato, magari sotto la sabbia, ma chissà. No, non c'entra niente, però vi giuro che è vero, che è all'origine dei Velvet Underground, perché quando, fra l'altro, era il momento in cui le piume di struzzo erano trendy, come dire, andavano di moda, Lou Reed ha deciso di scrivere una canzone un po' parodia di tutte queste canzoni che seguivano questa moda. E quindi ha scritto con il gruppo dell'epoca, che poi era un gruppo in realtà di turnisti, insomma, che venivano chiamati The Primitives, ha scritto questa, ha registrato questa The Ostrich. È un pezzo, lo sentirete, divertente, molto ironico, dove c'è anche un pezzo iniziale che sembra la registrazione di un live, anche se in realtà è registrato in studio, però insomma è un po' l'inizio e l'incipit di un ballo, perché dice put your head on the floor and have somebody step on it, cioè in realtà in maniera molto ironica e come dire, canzonatoria, si faceva un po' il verso a questi, era il 1964, non l'ho detto, si faceva un po' il verso a queste hit che facevano ballare e che descrivevano balli, ce n'erano moltissime al tempo, l'abbiamo già visto in diverse puntate. Di Slick Chick, mi viene in mente James Brown, Screaming Jay Hawks, tantissimi, insomma, che facevano queste canzoni dove dicevano fai il coccodrillo, fai questo, fai il fenicottero, insomma, c'era un po' questa moda. E i primitives e Lou Reed in particolare dicono ora fai lo struzzo. Allora, per scrivere questa canzone, al di là di questa particolarità, Lou Reed ha provato a fare questa cosa un po' buffa che ha accordato tutte le corde della chitarra sulla stessa nota. E lo sentirete, c'è questo effetto un po' strano, un po' quasi un drone, un po' orientale, un effetto strano. E registra poi Reed questa canzone insieme appunto ai Primitives, che in realtà non erano una vera e propria band, ma un gruppo di turnisti messi insieme un po' per l'occasione. E anche se lo sentirete, la canzone è proprio strana, bislacca, un po' appiccicata lì, ci fu questa etichetta, la Pickwick, che si presero benissimo, lo pubblicarono come singolo. E in maniera abbastanza inattesa, le vendite furono buone. E quindi l'etichetta decise di fondare una band e disse: vabbè, ok, allora adesso mettete insieme una band vera e propria per suonare questo brano dal vivo e magari così possiamo farne altri. Quindi Lou Reed iniziò a cercare i membri di questa nuova band, quella che sarebbe diventata la sua futura band, cercando in realtà, siccome Lou Reed era un personaggino insomma non banale, non soltanto dei buoni musicisti, ma anche un'attitudine individuale e interessante, e fondamentalmente trovò un po' entrambe le cose in John Cale e poi successivamente nel resto dei Velvet Underground, ma tutto era iniziato da The Ostrich. Va bene, ci siamo, siamo arrivati al Wombat. Eccoci qua. Beh, sì, sul Wombat ci sono dei brani musicali importanti e se finora avete pensato che la scaletta, tutto sommato, era abbastanza così, beh, ora forse quest'ultimo pezzo era un po' pazzerello, ma insomma era comunque gradevole, tutto quanto. Ecco, da ora in poi si fa discreto casino, perché comunque il Wombat è un animale bizzarro e di un certo spessore, non è che insomma la melodia non basta per lui. Ecco, i Wombat, ne abbiamo parlato spesso. Anche perché insomma su Radio Wombat, la radio che porta il suo nome, insomma abbiamo dovuto anche un po' raccontarvi come mai avevamo scelto, come mai c'eravamo un po' innamorate e innamorati di questo bellissimo animaletto. E bah, vale la pena di parlarne ancora un po'. Gli Wombat hanno corpi robusti e zampe tozze, e già questo ce lo fa stare simpatico, eppure riescono a correre fino a 25 miglia orarie su brevi distanze, perché, come abbiamo detto spesso, la tattica di difesa che il Wombat predilige è la fuga, e quindi bisogna correre. Anche se a primo acchito possono sembrare tutti uguali, vabbè, ma a un occhio veramente boh, ingenuo. Esistono tre specie di wombat: i wombat comuni, i wombat nordici dal naso peloso, si chiamano così, e i wombat dal naso peloso del sud. È importante, ricordatevi queste distinzioni. Mentre ci sono migliaia di wombat comuni e meridionali dal naso peloso, quelli dal naso peloso del nord sono a rischio estinzione. Ecco. I loro incisivi, di entrambi, insomma, di tutti i wombat, non smettono mai di crescere, ma riescono a mantenerli sempre dalla stessa lunghezza, affilandoli con corteccia e radici. E poi anche i wombat hanno un marsupio, anche loro sono marsupiali, hanno un marsupio per la crescita dei piccoli, ma a differenza dei canguri, si trova dietro. E in questa maniera, quando la mamma scava i tunnel, e ne scava un bel po', i piccoli non vengono sommersi dalla terra, perché sennò, capito, era un po' nel mezzo, sto bambino, cioè, sto bambino, sto wombattino era un po' messo lì nel mezzo, e invece lo mettono dietro così è più comodo per tutti. I wombati hanno anche loro un metabolismo straordinariamente lento, ma se pensavate che il metabolismo del koala era un po' esagerato, ecco, non avete visto niente. I wombati, per completare la digestione impiegano 14 giorni. Ecco. E questo però in realtà, è inutile che ridete, gli permette di sopravvivere in regioni aride. E generalmente camminano lentamente, però come dicevamo all'inizio, possono raggiungere una velocità di 40 km orari quando si sentono minacciata e mantenerla per 90 secondi, che non è, insomma, è robetta. Veniamo a uno dei punti più importanti, ovvero i wombati scavano vasti sistemi di gallerie utilizzando i denti frontali, che sono poi simili a quelli dei roditori, e anche gli artigli. Allora, pare che appunto siano animali che difendono in maniera abbastanza agguerrita il proprio territorio, che comprende vari sistemi di tane, perché le tane dei wombat non sono così banali e semplici, ma sono delle proprie veri e propri sistemi, appunto, di gallerie. E reagiscono con un certo tipo di aggressività all'arrivo degli intrusi. Questo è quanto si dice. In realtà, poi, e veniamo qua alla cosa più interessante che abbiamo visto in questi giorni, proprio appunto durante questi incendi terribili e devastanti, e si è notato, qualcuno ha visto con i propri occhi, ha iniziato a notare che i wombat ospitavano all'interno delle loro tane, all'interno delle loro gallerie, altri animali di specie diversi, rettili, serpenti, altri mammiferi, altri roditori. E quindi, cosa che ha stupito moltissimo gli esseri umani, noi, come dicevo all'inizio, abbiamo spesso la tendenza, secondo me, a proiettare il nostro modo di pensare sugli animali, cosa che dovremmo smettere di fare onestamente, perché vuol dire non capirci fondamentalmente niente. forse, probabilmente aveva più ragione, non che anche lui non proiettasse, però aveva più ragione Kropotkin quando parlava di mutuo appoggio nel regno animale, perché in realtà queste cose dimostrano, questi esempi dimostrano come poi questa favola della competizione eterna dell'animale sull'altro animale, dove c'è una specie di guerra continua alla sopravvivenza, in realtà la sopravvivenza, gli animali spesso la raggiungono attraverso il mutuo appoggio, attraverso la cooperazione, la solidarietà, anche in qualche modo insieme. Ora, probabilmente anch'io ci metto la mia buona parte di proiezione, perché sono fatta così. In ogni caso, sicuramente insomma, non, quantomeno le cose non sono così bianche o nere come vengono descritte, come sono state descritte nei secoli in interi sistemi di libri di educazione sul mondo animale. Ultima cosa che vi butto un po' là, anche se avrebbe, meriterebbe probabilmente una trasmissione intera o anche due o tre: il vombato è un animale molto presente nella pittura dei preraffaelliti, per ragioni sinceramente bizzarre. I preraffaelliti adoravano i wombat, ma proprio c'erano a rota e erano un po' come noi. Infatti, i preraffaelliti e noi, cioè, siamo proprio, secondo me, i preraffaelliti ascoltavano Radio Wombat, questo è abbastanza evidente. Gabriel Dante Rossetti, per esempio, aveva un wombat a un certo punto e lo adorava, gli aveva dato un nome, era proprio il suo animale da compagnia, era il suo amico e tutto quanto. E le hanno dipinti moltissimo, anche se chiaramente, insomma, magari non si trovano nei musei i disegni dei wombat fatti dai preraffaelliti, perché c'è un certo razzismo, chiaramente è evidente, un certo specismo. Ma vi invito di andare a approfondire anche questo tema, perché scoprirete delle cose divertenti e interessanti. E anche Eugene Chadbourne ha parlato dei wombat in un album, un'autoproduzione come tutte quelle di Chadbourne, del 2000, Wombat on the Way si intitola l'album, e il brano in particolare si chiama Coltrane the Wombat. Thank you. potremmo stare, direi, ore, mesi, giorni a parlare del Wombat, ma dobbiamo, ahimè, proseguire, anche se fra l'altro non vi ho detto l'altra cosa, che oltre a ospitare gli altri animali nelle proprie tane, nei propri sistemi di gallerie, pare che si sia attivato... cioè si sia in qualche modo mosso attivamente per organizzare gli altri animali in modo da aiutarli concretamente nella fuga o comunque nella sopravvivenza durante gli incendi. Questo mi è più difficile capire bene che cosa si intenda e come sia successo, ma insomma è stato detto, quindi chissà, magari nei prossimi mesi si capirà meglio. Ma adesso siamo quasi alla chiusura, alla conclusione di questa scaletta e dobbiamo passare all'ultimo animaletto australiano di cui parliamo oggi, a Slick Chick, che è l'ornitorinco. L'abbiamo citato anche un po' all'inizio insieme all'echidna, ma adesso ha bisogno di essere insomma un po' spiegato con la sua dignità. L'ornitorinco, che fra l'altro in inglese ha un nome che non c'entra assolutamente niente, si chiama platypus. È così, sinceramente è più bello ornitorinco, cioè non lo so, fa più ridere. Vabbè. Comunque, l'ornitorinco depone le uova, questo è qualcosa che lo rende già strano di per sé. Possiede una specie di becco e ha le zampe palmate, in più è in grado di secernere veleno come un serpente e di muovere la coda come un castoro. È un po' molti lo descrivono come una sorta di patchwork di animali diversi. Con il veleno attacca altri animali che immobilizza, secernendo proteine riconducibili alla famiglia delle defensine, tre delle quali sono esclusive di questa specie. La sostanza viene veicolata da speroni che si sviluppano in corrispondenza delle caviglie, ma solo di quelle maschili. Quindi insomma, se incontrate un ornitorinco, state attenti alle caviglie, perché quello c'ha tipo gli speroni, ecco. Il veleno è una prerogativa del cromosoma Y, che è appunto quello rappresentativo dei maschi, e quindi a lui spetta il veleno. All'uomo, in ogni caso, provoca solo forte dolore, non è mortale, quindi insomma comunque non è piacevole se lo incontrate, ma insomma siete salvi. La caccia è favorita anche dall'elettrolocazione, ovvero che è una capacità esclusiva di questo mammifero, pare, di individuare la preda grazie al rilevamento dell'elettricità emessa da un corpo. Sta cosa effettivamente è particolarmente interessante. E la coda invece gli permette di muoversi agilmente in acqua, dove trascorre la maggior parte del tempo. Non possiede i denti e quindi come fa? Insieme al cibo trattiene in bocca tanti sassolini che servono a triturare i nutrimenti. Cioè, capito come stiamo messi qua? E poi dicono che solo gli esseri umani si avvalgono della tecnica e degli strumenti. Solo che noi non sappiamo vedere bene, ecco com'è. Quindi il primo brano, perché ce ne sono ben due che vi voglio far ascoltare, che riguardano l'ornitorinco. Il primo, non me lo sono preparato, oddio, eccolo qua, è dei Green Day. Attenzione, perché questo è già più orecchiabile, perché sennò stavo un po' impazzendo, ma dopo tanto ci risprofondiamo nel caos. Ecco, i Green Day con Platypus, I Hate You. We'll be right back. Ecco, e ora siamo proprio alla fine della scaletta. Beh, però direi che vi lascio in buone mani e concludiamo in bellezza, perché concludiamo con i Mr. Bungle, che anche loro ovviamente avevano da dire la loro su un animale bizzarro e buffo e divertente quanto ma insomma divertente, poi insomma cattivello come il platypus, e ne hanno parlato nell'album Disco Volante del 1995. Con questo quindi finisco qua, vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre su Radio Wombat, ovviamente sempre intorno alle 10:30, e poi se no altrimenti potete ritrovare Slick Chick in replica il venerdì sera, no, mi sto ricordando l'orario, faccio schifo, ma vabbè, andatevelo a cercare, e il sabato pomeriggio mi sembra alle 16, ma non mi ricordo niente, andate a vedervelo da soli e da sole sul sito wombat.noblogs.org e alla voce Palinsesto, dove vedete tutto, non soltanto Slick Chick ma anche le altre trasmissioni. E vi lascio quindi in compagnia della bobina e delle repliche casuali di Radio Wombat, e vi do appuntamento appunto a mercoledì prossimo. Ciao ciao.